noi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita. I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon pomeriggio, benvenuti a tutti voi a Il Mondo alla Radio, in onda dagli studi della Radio Vaticana in Roma. Chi vi parla è Marco Bellizzi, coadiuvato in regia da Gabriele Di Domenico e Stefano Sparro. Vi ricordo il numero 335 12 43 722 per inviare i vostri messaggi e commenti, che sono come sempre graditissimi. Si torna sui banchi di scuola in tutta Italia per il nuovo anno scolastico. I problemi però non sono nuovi. Come accade da tempo, l'inizio delle lezioni è accompagnato dall'allarme nelle scuole pubbliche per le gravi carenze nel numero degli insegnanti e in genere del personale scolastico. Si calcola che al momento manchino circa 200.000 docenti in tutta Italia, 15.000 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 500 dirigenti scolastici. Problema nel problema, la carenza degli insegnanti di sostegno, figure preziosissime e di cui da tempo si lamenta la scarsità. Questo è lo scenario che si presenta in un autunno nel quale ancora si paventa una nuova ondata di contagi da Covid. Le necessarie misure di prevenzione, anche se mitigate rispetto al passato, mettono ancora in difficoltà istituti in gran parte non attrezzati per assicurare l'opportuna reazione dei locali, a maggior ragione di fronte alla decisione di eliminare l'uso delle mascherine in aula. Insomma, anno nuovo, solite vecchie storie. Solite vecchie storie, purtroppo, cerchiamo di capirne di più, come sempre, con rigore e obiettività, qui al Mondo alla Radio, con i nostri ospiti che sono Mario Rusconi, presidente per Roma dell'Associazione Nazionale Presidi, e Alessandro Rapezzi, segretario nazionale di FLC-CGL. Ben trovati ad entrambi.
Buonasera, buonasera.
Cominciamo con Rusconi, subito una domanda secca, qual è l'urgenza più stringente, quella del Covid o quella della carenza del personale docente?
Ma direi soprattutto la carenza del personale docente, direi non dimentichiamoci del personale impiegaticcio, i cosiddetti impiegatizio, i cosiddetti ATA, bidelli, tecnici, impiegati e così via. Nel senso che è una diciamo è un balletto che dura da decenni, è precedente al Covid ed è a causa soprattutto di un meccanismo per il reperimento di queste figure che è veramente non esito a definire diabolico. Lo si conosce da anni, si sa che è completamente disfunzionale e inefficiente, ma non è stato mai cambiato e devo dire che le responsabilità sono molte, non solo a livello governativo.
Ci torneremo ovviamente. Rapezzi, siamo alle solite, passa il tempo, cambiano i governi e la situazione è esattamente la stessa, eppure la scuola è un tema che tocca in un modo o nell'altro tutti gli italiani, ognuno di noi ha un nipote, un figlio, alle prese ovviamente con il percorso scolastico. Ecco, come mai la politica non riesce ad essere incisiva in questo campo? Il sospetto è che una seria riforma della scuola non paghi, no? In termini di ritorno politico immediato. Insomma, il futuro è scomparso dall'agenda politica italiana.
Allora, secondo noi il problema è se la scuola deve diventare terreno di ricerca di consenso e quindi di scontro politico, è chiaro che questo diventa un problema, perché in realtà la scuola, come avete ben detto, ha bisogno di una seria programmazione, seria, la programmazione richiede tempo e quindi le scelte si fanno oggi, i risultati poi si vedono nel tempo. Mi pare la politica di oggi tenda un po' a consumare, a bruciare nell'immediato tutte le proprie cartucce, perché, torno a ripetere, i problemi sono tanti, sono noti, avete fatto un elenco molto puntuale, nella fase della pandemia abbiamo avuto anche il tempo di ridefinirli, Io ricordo i documenti, ma lo stesso patto che firmammo con il ministro Bianchi, appena insediato nel maggio del 2021. Il problema è che poi dopo non ci sono gli investimenti adeguati e non ci sono le scelte necessarie a coniugare l'efficienza con la qualità e con le cose che servono. Poi è chiaro, le responsabilità sono molteplici, però io individuo in una carenza di investimenti nella scuola, che poi alla fine non sempre è vero, eh. Io faccio un esempio, penso alle risorse che si spendono per fare i concorsi, che sono giustissime, quindi i soldi si spendono, sono state attivate 7 procedure concorsuali nell'ultimo anno. Il problema poi, guardiamo l'efficacia, sono tutte procedure che fanno acqua a tutte le parti e poi alla fine non riescano a ottenere i risultati previsti. Noi avremmo bisogno davvero di mettersi a sedere con una grande volontà di risolverli i problemi, come dire, sapendo che le ragioni stanno da molte parti, e avremo bisogno poi insieme davvero di individuare i punti di caduta. Ecco, mi pare che questo a oggi è mancato negli ultimi anni. C'è sempre qualcuno che pensa di saperla più degli altri, saperla lunga, e non riesce a fare sintesi di quelle che sono le esperienze in campo e che sono tutte portatrici di pezzi di verità, insomma, del mondo della scuola.
Lusconi, l'iter è sempre quello, mi riferisco al reclutamento del personale docente, no? I primi giorni mancheranno gli insegnanti, poi si provvederà a scegliere dei supplenti temporanei scelti con le graduatorie dell'istituto per poi rimpiazzarli nel corso dell'anno con i supplenti mandati invece dalla regione. Per di più, molti di questi supplenti rinunciano, viste le condizioni di lavoro. Come si può mutare questo meccanismo, come ha detto lei, diabolico?
Ma guardi, io sono abituato proprio ad essere, mi permetto di dire, molto pragmatico, essendo preside da una vita e quindi dovendo risolvere dei problemi non solo a livello teorico. E lei pensi che solamente nella regione Lazio, che ha il 10% circa del numero nazionale di classi, insegnanti e studenti, la direzione generale ha dovuto fare 17 passaggi telematici, 17 passaggi per chiamare i supplenti mandati dall'ufficio scolastico regionale, e il 70-80% di questi ogni volta rinunciava. Questi sono i dati che mi ha dato il nostro direttore generale. Allora io dico, un semplice cambiamento, e questo lo chiedo ai sindacati perché mi sembra che siano loro che si sono opposti, sarebbe questo: semplicemente dire che se si rinuncia una volta alla prima tornata si è esclusi dalle graduatorie. Questo potrebbe significare che evidentemente molte più persone accetterebbero intanto l'assegnazione da parte dell'ufficio scolastico regionale. Questa è una cosa. La seconda cosa non è di pertinenza né dei sindacati né del personale della scuola, ma dei governi, cioè bisogna fare in modo che siano più frequenti i concorsi, che siano fatti poi su basi serie, perché fare concorsi con domande che non esito a definire sciocche, se non molto peggio, significa veramente non selezionare le persone più valide, e questo è un impegno che dovrebbero avere i governi. Altra cosa mi permetto di dire: in questi tempi si parla moltissimo, anche il ministro ha detto che non ci sono classi pollaio eccetera, e teniamo presente che i dati per calcolare le classi pollaio sono sul numero degli studenti, ma non sui metri quadri delle aule, dimenticando che c'è una norma del 1975 che lo prevede. Quindi ci sarebbero da fare dei cambiamenti che naturalmente implicano un senso di grande responsabilità istituzionale da parte soprattutto chi ha in mano le leve del potere di cambiare e di modificare la scuola.
Ecco, se posso inserirmi,
prego.
Allora i punti li condivido tutti, quelli detti dal professor Rusconi, ne cambierei l'ordine. Quello che ha detto, cioè il fatto che ci sia questo problema dei posti vuoti, dei ruoli, perché in realtà il problema grosso è questo, cioè 150.000 posti vacanti fra i ruoli Questi sono il vero problema, perché mette in moto una valanga di precari. Allora noi avevamo proposto al governo, già da 2 anni, di fare una procedura straordinaria, quindi i concorsi certo che restano il punto di riferimento principale, ma noi dobbiamo affrontare una fase straordinaria e la modalità di assunzione, quella diciamo ora si fa da GPS, ma insomma inserire i precari delle graduatorie attraverso un percorso straordinario di formazione e di selezione finale, quindi con esame finale, perché poi tra l'altro non è che solo non vanno bene nemmeno come supplenti se non sanno fare gli insegnanti, va bene, non è un problema che supplenti sì, e c'è un problema di qualità. Quindi qui ci voleva una fase straordinaria e poi l'avvio di un percorso ordinario di reclutamento. Quel problema poi delle aule e del numero degli alunni, noi dobbiamo cambiare le norme, tra l'altro dovremmo approfittare di una congiuntura storia, questo purtroppo, questo calo demografico che è un dramma per il paese, ci mette in condizione di intervenire sui numeri, abbassare i numeri mantenendo gli investimenti, ma anzi implementandoli in questa fase, significa alzare la qualità della scuola, perché è evidente, insomma il professor Rusconi lo sa bene, avere una classe di 15, averla di 25 non è la stessa cosa, anche da un punto di vista, anche il miglior docente come dire, opera in maniera differente. In una situazione di normalità è chiaro che le regole per come dire, normare la gestione delle supplenze sono più o meno stringenti in base alla realtà che vivo. Le regole per gestire una fase normale, ordinaria di supplenze sono una cosa, quelle per gestire 200.000 incarichi è chiaro che richiederebbero adeguamenti di natura differente che puntano anche a colpire comportamenti che poi sfociano, come dire, sull'abuso e non sulla tutela dei diritti. Quindi ecco perché io parlo di un tavolo serio di confronto su queste tematiche, in cui tutti facciano la loro parte, però in realtà non c'è mai stato, nonostante tutto si invoca l'emergenza, poi in realtà passano gli anni, per cui siamo sempre dentro una gestione ordinaria dei problemi. Come vede, poi alla fine i problemi sono conosciuti, sono consapevoli, bisognerebbe davvero il legislatore e quindi le istituzioni svolgessero il proprio ruolo di sintesi dei problemi e delle istanze che i vari soggetti presentano, insomma.
Assolutamente. Mi sembra siano emersi appunto alcuni punti fondamentali. Uno è quello della edilizia scolastica, che ovviamente si potrebbe affrontare anche al di là delle norme esistenti, se si volesse ovviamente investire sotto questo aspetto, nulla credo lo chiederebbe più di tanto. Allora a questo punto ci ho detto, i soldi ci sono, gli investimenti si possono fare, lo chiedo sempre a Rapezzi.
Allora, il PNR che viene raccontato ci sta dando una valanga di soldi, dovrebbe arrivare una valanga di soldi e quindi vanno spesi e spesi bene. Ora, siccome sono soldi straordinari, questi soldi ci dovrebbero servire ad interventi anche su strutture, anche strutturali, per recuperare, come dire, punti di arretratezza che noi abbiamo. Ora, cito solo un esempio per la questione delle aule, no? Noi avremo un inverno dove da una parte dovremo garantire la reazione dei locali e contenere la diffusione del contagio, dall'altra dovremo tenere chiuso per garantire la temperatura in situazione di riduzione delle risorse energetiche. Allora, queste cose che erano tutte facilmente prevedibili, sia il problema della pandemia, sia il problema interventi sulle strutture, non è stato, non c'è una programmazione nei confronti dei nostri oltre 42.000 plessi scolastici. Se ne parla, però poi alla fine non si riesce a capire dove vanno i soldi per gli interventi dell'edilizia. Qualcosa si fa, chiaramente, molto dipende anche dagli enti locali che sono proprietari degli immobili, però effettivamente sull'edilizia scolastica probabilmente si è persa un'occasione, perché la fase della pandemia qualche opportunità ce l'aveva data, insomma, ecco, rispetto a questo.
Rusconi, a proposito dell'affollamento, diciamo, delle classi, non è che magari può venirci in soccorso l'esperienza che abbiamo vissuto della DAD per altre esigenze, cioè non si può prevedere una classe mista di alunni presenti e DAD per ovviare a questo problema? Ai miei tempi si andava di scuola il pomeriggio, si facevano i doppi turni, i famosi doppi turni, no?
Ma Guardi, il problema della DAD, mi permetto di dire da persona che sta nella scuola da molti anni, è stato molto mal posto, soprattutto dalle istanze politiche, cioè è stata demonizzata la DAD. Allora la DAD deve avere un significato, noi siamo favorevoli a che la DAD sia adoperata per esempio per i bambini, i ragazzi che ancora adesso hanno il Covid e stanno per 5, 7 giorni, 10 giorni a casa o per i lungodegenti in casa. Lei pensi che è vietato? È un'insensatezza di natura politica, perché serve a questa tremenda, mi permetti di dire, come cittadino, campagna elettorale, mentre invece noi dovremmo prendere spunto dalla, diciamo così, dall'esperienza che molti insegnanti hanno dovuto fare sulle loro forze, con molta fatica, per quanto riguarda l'uso della telematica, perché dovrebbe diventare poi uno degli strumenti futuri quando, viva Dio, finito il Covid, possa essere adoperata mentre si sta in classe l'insegnante, che però ha una biblioteca telematica, per cui se spiego la termodinamica non devo semplicemente parlare o scrivere alla lavagna, faccio vedere anche un bel documentario della BBC oppure un pezzo di Piero Angela. Ecco, tutte queste cose non vengono prese in considerazione, così come adesso sono stati dati, il collega lo sa bene, una valanga di soldi alle scuole, mi sembra 400 milioni di euro, che è moltissimo, perché fare per fare appunto le aule super brillanti, super fantastiche e così via, tenga conto, senza nessuna forma di supporto alle scuole, che non hanno neppure spesso l'impiegato o il segretario, come si diceva una volta, per poter approntare tutta la documentazione necessaria. Cioè evidentemente ha prevalso solamente l'idea del dire all'Europa: sì, stiamo adoperando bene i soldi del PNR, perché era previsto dal PNR, dal Piano Nazionale per la Ripresa, ma è stato anche qua, è stato fatto senza nessuna coscienza effettiva delle difficoltà organizzative. Mi permetto poi di dire una cosa. In questa campagna, tremenda campagna elettorale, si parla anche qualche volta degli istituti tecnici e professionali, per parlarne sempre o male o benissimo. Abbiamo visto lo scontro che c'è stato fra Salvini e Calenda. Mi permetto di dire che è un problema mal posto, così come dire dobbiamo fare la riforma dei tecnici e professionali, da persona della scuola dico è mal posto. Il problema è la scuola media, perché se un ragazzino di scuola media esce avendo una carriera brillante alle spalle, perché magari ha un ambiente socioculturale familiare elevato, è chiaro che la scuola lo indirizza verso il classico, lo scientifico o l'artistico eccetera. Se va male lo si indirizza verso i tecnici e i professionali. Non ci lamentiamo se però i ragazzi che hanno minori risultati agli esami di terza media vanno in gran massa ai tecnici e professionali, poi si vedono i dati del primo biennio dei tecnici e professionali molto negativi, ce lo dice l'OCSE, ce lo dice l'Invalsi, ce lo dicono molte agenzie, e noi pensiamo che la colpa sia dei tecnici e dei professionali. Ma vogliamo mettere mano alla scuola media, fare una scuola media a tempo pieno, fare una scuola media, mi permetto ancora di dire, con un curriculum differenziato? Se io sono bravo in matematica, perché magari sono anche figlio di un insegnante di matematica che mi accudisce, le 6 ore mi passano a settimana tra matematica e scienze, ma se vengo da un ambiente deprivato, soprattutto nel sud, non mi bastano, allora dovrei fare delle ore in più. Ma queste cose sono di una normalità, di una semplicità assoluta. Ma come mai il sistema politico istituzionale non le prende in considerazione? Io rimango veramente basito, perché noi sappiamo i difetti della scuola italiana, sappiamo le ricette e non interveniamo. A questo punto non è che allargare le braccia e dedicarsi, io ho come punto di riferimento San Giuda Taddeo, che è il protettore dei casi impossibili.
Allora io mi permetto di, allora, sulla DAD vorrei dire che se noi consideriamo la DAD uno degli strumenti diciamo didattici, pedagogici che la scuola può mettere in campo, sicuramente uno strumento da usare, come se ne usano molti, ecco, e quindi certo non può essere pensata come alternativa la DAD alla, come dire, alla scuola intesa come esperienza comunitaria, esperienza di gruppo. In questo senso sono d'accordo sul fatto che spesso le questioni vengono mal poste, no? Qui si tende sempre, in Italia si tende a creare i Hoppiani e i Bartaliani, cioè quando invece le cose spesso, come dire, stanno nel mezzo, no? Hanno bisogno di una loro decantazione. Quindi io sono molto d'accordo sul fatto che si conoscono i problemi, se ne potrebbe trovare anche le soluzioni, anche Manca questi luoghi dove si riesce davvero ad accogliere e fare sintesi. Questa cosa dei soldi europei, io ho alle volte la percezione che quando si sono sistemati sulla carta si pensi di aver fatto il proprio dovere. E invece il problema del nostro paese è che siamo bravissimi sulla carta, siamo bravissimi, poi dopo la verifica della realizzazione delle cose spesso va un po' in cavalleria. E questo è davvero, davvero un problema.
Allora, ci avviamo alla chiusura, quindi brevemente per affrontare un tema che però è altrettanto importante, in un autunno che si preannuncia difficile sotto l'aspetto economico, il problema del costo dei libri. Rusconi, cosa si può fare?
Guardi, per quanto riguarda il costo dei libri è abbastanza ampio, non voglio adesso diciamo così usare un'espressione antipopulista dicendo che spendere 300 euro per i libri significa spendere spesso meno, non dico di un telefonino che costano il triplo, ma persino delle scarpe di educazione fisica, però ci sono persone che non hanno neppure queste possibilità. Allora, noi chiediamo che gli enti locali, tramite i fondi che arrivano alle regioni, aumentino la distribuzione dei voucher alle famiglie, alzando anche il tetto del reddito, perché adesso il tetto del reddito è talmente basso che molte famiglie non hanno diritto ad avere questo buono libro. Secondo poi dovremmo implementare quelle che sono le biblioteche scolastiche, sia quelle diciamo con i libri a stampa, sia come dicevo prima le biblioteche telematiche. Per fare questo però ci vuole anche, come dire, una pensata, si direbbe a Roma, cioè una capacità di pensare le cose che, come diceva prima il collega, molte cose non vengono fatte e rimaniamo tutti basiti, perché probabilmente ci vuole non solo lungimiranza, e non sempre tutti i governi o tutte le persone che hanno compiti istituzionali la posseggono, ma ci vuole anche un periodo di tempo. Io ricordo che quando Bush Junior dovette fare una riforma della scuola, durò qualche cosa come 5-6 anni e alla fine presentarono la riforma e c'era Bush Junior, vicino a lui c'era Ted Kennedy, rappresentante democratici allora vivente, Bush Junior sappiamo era repubblicano, ma lei si immagina una riforma che viene concepita con 3-4 anni durante i quali noi avremo 5-6-7 governi, magari vedendo da una parte Salvini, dall'altra parte Letta, cioè la scuola è adoperata come un ring dai partiti politici, soprattutto in questo periodo di campagna elettorale. Questo è un male assoluto.
Brevissimamente, sempre invece a rapezze sullo stesso tema, leggetto così in pasto un luogo comune, si dice che siano un po' anche i professori a chiedere le nuove edizioni dei libri con poche modifiche, magari diciamo per qualche interesse non confessabile, diciamo così. È appunto un luogo comune?
Ma io direi proprio di sì, perché le procedure per la scelta dei libri di testo sono talmente, come dire, si passa da collegi, sono faraginose. Poi io non escludo purtroppo la disonestà, come dire, alberga ovunque, per cui però in termini generali mi sembra sia decisamente un luogo comune. Il problema vero è che noi avremo bisogno di una legge sul diritto allo studio e su di un maggior controllo su, come dire, sulla necessità dello stesso strumento libro. Le cose diceva prima il professor Ruscone, alternare lo strumento cartaceo a quello diciamo tecnologico, capire davvero i programmi, capire che cosa si fa, perché poi spesso si compra libri e poi non si riescono a farli perché manca il docente, perché ci sono una serie di carenze. Allora qui davvero, come dire, rientra, è un problema per le famiglie perché c'è un approccio burocratico. Poi io ricordo che spesso i professori che decidono, che scelgono i libri o che orientano le scelte del collegio, poi non saranno nemmeno quelli che li utilizzeranno, perché poi i docenti cambiano, i team cambiano, quindi è davvero un problema complesso che sta dentro altri problemi, e davvero noi avremo bisogno di una legge sul diritto allo studio che riesca a sostenere economicamente le famiglie e a dare davvero l'opportunità ai ragazzi, e a non solo il libro di testo ma anche gli altri strumenti, le residenze, accedere alle scuole più idonee alla propria predisposizione, insomma.
Tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, insomma, che rappresentano un po' i problemi della scuola. Noi ci dobbiamo fermare qui. Ringrazio i nostri ospiti di oggi, Mario Rusconi e Alessandro Rapezzi.
Grazie a voi.
Grazie ancora. Ringrazio in regia Gabriele Di Domenico e Stefano Sparro, naturalmente tutti voi che ci ascoltate, e lascio la linea all'informazione del giornale radio.
Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.